Noi bergamaschi celebriamo la festa di Sant'Alessandro e ho pensato che ci possa aiutare a ricordare la leggenda di Sant'Alessandro, intendendo leggenda non come la intendiamo noi più spontaneamente, cioè una storia inventata, perché per noi quando sentiamo parlare di leggenda pensiamo a questo, ma intendendo leggenda per il significato originario che ha questa parola, cioè una storia da leggere, perché ci fa bene, perché ci fa crescere nel cammino di fede. Le antiche leggende, appunto, erano delle storie che volevano suscitare un cammino di fede. Noi sappiamo che la storia di Sant'Alessandro, così come ci è stata riportata dalla tradizione, questa leggenda probabilmente va messa molto in discussione dal punto di vista dello storico di oggi, ma ci fa bene. E allora dico alcune cose di questa storia. Alessandro era un egiziano, uno dell'Africa del Nord che al tempo, diciamo all'inizio, alla fine del III secolo, inizio del IV secolo, al tempo appunto dell'Impero Romano, entra a far parte dell'esercito imperiale in una legione che si chiamava Tebea, appunto da Tebe, una città dell'Egitto, e lui assume il compito di essere l'alfiere, il portabandiera di questa legione. A un certo punto l'imperatore Massimiano, che si trova a Milano, fa salire la legione Tebea, ha bisogno di rinforzi, quindi questi, tra questi c'era anche Maurizio, San Maurizio, e altri che si erano fatti cristiani, attraversano il Mediterraneo e arrivano appunto fino a Milano. E quando la legione Tebea arriva a Milano, Massimiano la divide a metà, una parte la manda con Maurizio, la manda nel sud della Francia e l'altra metà la tiene lì distanza a Milano. Però vuole avere la certezza della realtà di questi soldati e allora impone a tutti questi soldati di compiere un gesto di devozione, di onore alle divinità. Noi lo sappiamo, tra le divinità del tempo c'era anche l'imperatore. L'imperatore era chiamato Dio, figlio di Dio, era un essere divino. E quindi i suoi soldati dovevano compiere un gesto di onore nei confronti di queste divinità. E la leggenda dice che l'imperatore chiama un sacerdote della religione romana, il quale dispone su una specie di altare, un tavolo, una serie di statue appunto raffiguranti i vari dei, e i soldati devono passare uno per uno a compiere un gesto di onore nei confronti di queste divinità e poi di mettere dell'incenso in un braciere. Ma Alessandro, insieme ad altri, si rifiuta di compiere questo gesto. Pur affermando la sua fedeltà all'imperatore, non accetta di riconoscere l'imperatore come una divinità e nemmeno le altre divinità. E la tradizione dice che Alessandro proprio ne fa cadere alcune di queste statue. Allora il sacerdote fa chiamare l'imperatore, e l'imperatore decreta subito la condanna a morte. E un soldato sguaina la spada, sta per dare il fendente per uccidere Alessandro, ma si blocca. Allora l'imperatore chiede che cosa stia succedendo e questo soldato dice: mi sembra di vedere una montagna, non un uomo. L'imperatore taglia corto e manda in carcere Alessandro con altri due suoi compagni. Se vi capitasse di andare in un Duomo a Bergamo, appena entrate in Duomo doveste girare e guardare la controfacciata, cioè la parete in fondo, trovate due grandi dipinti che raffigurano proprio questi due episodi, cioè Alessandro che fa cadere a terra le statue degli idoli e il soldato che toglie la spada, che sguaina la spada per dare il fendente ma rimane bloccato. Succede che dopo qualche giorno di prigionia Alessandro e i suoi compagni hanno la possibilità di fuggire e quindi fuggono. i suoi due compagni vanno verso il Comasco, invece lui viene verso Bergamo. Arriva all'Adda e attraversa l'Adda camminando sulle acque, così dice la leggenda. Sempre il Duomo, in cima al Duomo, sotto il crocifisso, c'è un ovale dove c'è un soldato con la bandiera che sta camminando proprio sulle acque, ed è Alessandro che cammina sulle acque dell'Adda e appunto è il primo cristiano, così dice questa storia, ad arrivare nella terra di Bergamo. Il culto di Alessandro è un culto antico, ci sono segni significativi un po' in giro per la nostra diocesi, appunto chiese o cappelle che ricordano la figura di Alessandro. Il fatto sta che nella bassa ce ne sono alcune, e lui attraversa l'Adda e arriva a Bergamo. Bergamo comincia a parlare di Gesù, a parlare del Vangelo, ad annunciare, a predicare il Vangelo, lui che era un soldato. Ci sono diverse persone che non sopportano questa predicazione, ma qualcuno invece ne rimane affascinato. Tra queste è una certa Grata, una giovane, che resta affascinata dalle parole di Alessandro, insieme a lei altre persone. Grata aveva un padre che si chiamava Lupo, il quale era uno dei notabili della città e che non accetta subito questa predicazione, anzi è piuttosto contrario. Dove abito io, vicinissimo, c'è una chiesetta con un altare dedicato a San Lupo, perché poi Lupo si convertirà. Nel giro di poco tempo però appunto Alessandro viene denunciato, arrivano i soldati da Milano, prendono Alessandro, lo prendono, dice la tradizione, a Borgo Palazzo, nella zona dove c'è adesso il convento dei Cappuccini, che si è chiamata per tanto tempo Sant'Alessandro in cattura. Lo portano in una zona dove c'è ancora oggi una colonna molto grande, dove adesso c'è la Basilica di Sant'Alessandro in Colonna, e lì Alessandro viene ucciso, viene decapitato. Il suo corpo doveva essere lasciato al ludibrio, alla vergogna pubblica, ma Grata raccoglie il capo di Alessandro, dal sangue di Alessandro che era caduto sulla terra, erano nati dei gigli, così dice la leggenda, e ci sono delle raffigurazioni. In Sant'Alessandro in Colonna c'è un bellissimo dipinto di Enea Salmeggia che raffigura appunto il martire di Alessandro, e porta a sepoltura Alessandro. Lo porta un po' più lontano, nella zona che noi oggi chiamiamo Borgo Pignolo, proprio dove c'è la chiesa di Sant'Alessandro della Croce. Grata e altri con lei rimarranno legati a questa predicazione e all'annuncio del Vangelo, e da Grata nascerà così un movimento che sarà la prima comunità cristiana. Anche Lupo, suo padre, si convertirà al cristianesimo e appunto da lì nascerà il cristianesimo. Noi in città abbiamo un monastero grandissimo, bellissimo, che è abitato ancora adesso da una piccola comunità di monache, che sono le monache di Santa Grata, che nei secoli ricordano appunto questa storia, questa leggenda. Questa è un po' la leggenda di Sant'Alessandro. Ho fatto riferimento ad alcuni luoghi della nostra città perché magari ci capita di passare e non ne conosciamo più il significato, la bellezza e come mai sono così belli, così importanti, perché sono legati appunto alla storia di Sant'Alessandro. Ma appunto, perché ci fa bene una storia così? Io ho provato a pensarci, il primo insegnamento che trago e che così voglio condividere con voi è che Alessandro ci insegna a vincere il paganesimo, l'idolatria. Voi direte, sì, ma è un po' che l'abbiamo vinta l'idolatria, non ci sono in giro molti che credono in tanti dei, ma in realtà l'idolatria è una tentazione che ci portiamo dentro tutti noi uomini, quando appunto facciamo diventare delle realtà talmente importanti, talmente potenti sulla nostra esistenza, che ci portano via energie, pensieri, preoccupazioni, molto di più di quello che meriterebbe. Diventiamo idolatri quando qualche cosa diventa il tutto della nostra vita, quando cominciamo al mattino e finiamo la sera solo presi da quel pensiero. Diventiamo pagani, anche se siamo cristiani, siamo battezzati, siamo qui a messa stamattina, ma questa tentazione di far diventare più importante di Dio tante cose e tante altre cose. L'imperatore si faceva chiamare Dio perché il potere sugli altri doveva avere una importanza, una valenza divina, così era ancora più forte, no? Ma il potere, per il potere che cosa non fanno gli uomini, che cosa non siamo capaci di fare noi? Per la ricchezza, che cosa siamo capaci di fare noi? Se poi pensiamo agli dei antichi, essi rappresentavano i pregi degli uomini, ma anche i difetti degli uomini portati al massimo, non so, la bellezza di Venere, la forza di Marte o di Atena, per essere forti, per essere più veloci come Mercurio, per essere più belli. A volte facciamo delle cose che a pensarci un po' seriamente diciamo è esagerato, è troppo. A volte facciamo diventare quasi dei semidei, delle persone, li chiamiamo divi, appunto. Adesso facciamo quelli dello spettacolo, quelli dello sport. Stiamo tutti aspettando il gol di Cristiano Ronaldo, neanche ieri ha fatto gol. Come mai? Adesso è una battuta, capitemi, povero Cristiano Ronaldo non c'entra. Però vedete che dentro di noi c'è questa tendenza a far diventare troppo importante qualcosa che non è così importante, non che non vale niente, ma non è così importante. Ecco, questa tendenza è quel paganesimo di fondo, quell'idolatria di fondo che a cui tutti siamo tentati, tutti. E allora Alessandro ci dice, attento, perché il tuo cuore rischia di attaccarsi a delle cose che non sono così importanti. E cos'è che vale? Cos'è che invece, qual è quella realtà a cui il tuo cuore può attaccarsi? Può aderire senza temere di fallire. Alessandro aveva trovato il Signore Gesù. Gesù, quel Dio che ci dice che la cosa più bella è morire per i propri amici. Quel Dio che si chiama amici, abbiamo sentito nel Vangelo, e che crea una relazione di amore profondo con ogni uomo. Ecco, questo è l'unico che merita il posto di Dio. Questo è davvero Dio, non il resto. Il resto ha un suo significato, ma è da relativizzare. Ecco, questo è il primo insegnamento. Il secondo, sono due, quelli che mi sono venuti in mente, per fortuna mi sono venuti in mente solo due, è quest'altro, che Alessandro era un soldato, cioè faceva un mestiere, appunto non era un religioso, non era un sacerdote, non era un missionario, era un soldato. Faceva un mestiere che forse per noi con il Vangelo non c'entra molto, no? Era un laico. E la sua testimonianza di fronte all'imperatore è stata potentissima. Poi certo la potenza, la violenza dell'imperatore poi l'ha soppresso. Però Alessandro è stato disposto a morire perché sognava un mondo diverso. Perché diceva i rapporti tra le persone possono essere, invece che impostati sul potere, potrebbero essere impostati sull'amore, sulla giustizia, sulla solidarietà che vengono dal Vangelo. Ha sognato Alessandro un mondo, una società diversa da quella nella quale lui era immerso, nella quale sapeva anche vivere, ma che non gli bastava. Ecco, questo martire ci dice che i cristiani dovrebbero essere capaci sempre di sognare una società più bella, più grande. E pensando ad Alessandro, che è stato appunto un protagonista dagli inizi del cristianesimo, mi è venuto in mente un testo antico, si chiama La lettera di Oneto, dove si parla dei cristiani e si dice questa cosa, i cristiani non sono diversi dagli altri uomini, cioè non è che abitano in case diverse o si vestono in maniera diversa, no, abitano le case di tutti, qui vestono i vestiti tutti, sono nelle città, non è che sono dei marziani, perché fanno la loro città diversa da quella degli altri. Ma stando dentro le città di tutti, con i bisogni, le esigenze di tutti, sono capaci di sognare appunto un mondo un po' diverso. E la lettera di Gesù fa due esempi che magari possono farci quasi sorridere. Dice, i cristiani però, diversamente dagli altri, quando sposano una moglie la tengono per tutta la vita. E poi tengono i loro bambini, non li buttano via. I cristiani sono caratterizzati da questo, dal fatto che riconoscono la dignità delle donne, dei bambini, cioè degli ultimi, dei più poveri della società di allora. Provate a pensare se questa cosa qui non parla anche a noi oggi profondamente. Papa Francesco ieri in Irlanda ha detto delle cose. A proposito dei bambini, a proposito della famiglia, come ci provoca ancora adesso? Quindi sì, certo, è vissuto 1700 e più anni fa Alessandro e ha fatto delle cose, ha pensato delle cose che probabilmente noi non possiamo mettere in pratica come le ha messe in pratica lui. Però la provocazione è forte, cioè chi sono i cristiani? Sono quelli che nella storia sognano un mondo migliore, sognano di riconoscere la dignità ad ogni persona, ai più poveri, a quelli che tendenzialmente più facilmente si escludono. Ecco, il Signore ci dia davvero la grazia di poterci convertire al Vangelo, di essere dei sognatori che magari non vedranno un mondo nuovo, ma che cominciano a costruirlo appunto sognandolo, parlandone, condividendo insieme questo sogno.